87.9 Radio Onda Rossa 8:01 primo. Un buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi si fosse messo all'ascolto in questo momento sulle frequenze appunto di Roma in FM, quindi sulla radiolina degli 87.9 o via streaming, e chi invece l'avesse fatto dal Terni, quindi tramite il DAB. Dicembre 2024, questo lunedì andiamo ad aprire una ennesima settimana di trasmissioni di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che potete scriverci e mandarci tutto quello che riguarda gli appuntamenti della settimana a ondarossa@ondarossa.info, visto che fra pochissimo, insomma, alle 11 ci sarà lo spazio comunicazioni di tutti gli appuntamenti della settimana. Ricordo insomma che c'è uscita anche la scarceranda nuova che potete acquistare qui tramite la radio a Via dei Volsci 56 oppure diverse librerie, trovate tutti gli indirizzi sul sito della radio, ma soprattutto nelle prossime iniziative della radio. Il prossimo 21 dicembre al centro sociale occupato autogestito transfemminista Aura e Marco, che salutiamo, e anche il 31 dicembre invece sotto al carcere di Re Bibbia. Contro ogni carcere, contro tutti i carceri, giorno dopo giorno, questo dal 1999 scarceranda, quindi compratela perché potete anche inviarla tramite noi dentro le carceri italiane, potete mandarci gli indirizzi a cui spedirla a ondarossa@ondarossa.info tramite mail oppure tramite il nostro indirizzo fisico via De Volsci 56 00185 Roma. Questo vale anche per tutte le persone rinchiuse nelle carceri che vogliono ricevere la scarceranda. Scriveteci e chiedetecela. Per quanto riguarda la settimana, ci sarà poi dopo lo spazio comunicazione, comunque qualche appuntamento. Il primo è per il prossimo 18 dicembre, visto che ci sarà un presidio al consolato francese a Milano, a Piazza Stati Uniti d'America, per la libertà di Gino e no all'estradizione verso l'Italia. E anche un film sempre mercoledì prossimo, ingresso gratuito all'ex 51 a via Bacciarini 12 a Valle Aurelia. Il prossimo 18 dicembre verrà proiettato Fuga da Alcatraz. Ma diciamo che essendoci fra poco lo spazio comunicazioni, noi andiamo ad iniziare invece la rassegna stampa di oggi.
Fourth position.
All right.
This is all I know. One, two, three.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora, purtroppo questa mattina, insomma, diversi giornali non sono arrivati in edicola, c'è un problema con il distributore del Corriere della Sera e quindi anche del Sole 24 Ore, quindi andiamo a leggere intanto i giornali che ci abbiamo qui, visto che insomma, la rassegna stampa, almeno per quanto mi riguarda, è ancora molto cartacea, per cui iniziamo dalla Stampa. Si parla della manifestazione al Circo Massimo di Atreju, il manifesto di Meloni, ira su Prodi, impropri, isterici. Questo è il titolo, insomma, di apertura della Stampa. Impropri, isterici da un maestro di obbedienza, il professore riscrivere la storia, ho colpito nel segno, apro i centri in Albania, libero i giudici e faccio le riforme, Landini folle parlare di rivolta sociale. Al centro pagina la foto della Stampa questa mattina è con Fagnani, cari uomini rispettateci. questo per il la brutta, veramente brutta figura che ha fatto Mammucari durante la trasmissione Le Belve, intervista alla conduttrice di Belve, la fede, la famiglia, il caso Mammucari, se la sinistra si suicida per attaccare un rapper. Poi sotto c'è un'altra, sempre sulla stessa foto, che appunto mette in prima pagina la Fagnani, e questo poi insomma l'andremo a leggere. Il vari editoriali della Stampa sono affidati, uno ormai come spesso succede, a Flavia Perina, quell'elenco di nemici per indebolire la per indebolire Schlein, 50.000 presenze, 70 ore di dibattiti con 527 interventi, 415 volontari, oltre 1.000 giornalisti accreditati da tutto il mondo, e una domanda rimasta in sospeso fino all'ultimo: dopo la Pax Meloniana con l'Europa di Ursula von der Leyen, la tregua con Emmanuel Macron, impantanato nei guai suoi, il recupero del feeling con Donald Trump, sappiamo chi sono i nuovi e vecchi amici della destra italiana, ma chi li è rimasto come nemico? Le cifre di Atreju 2024 sono un buon punto di partenza per spiegare il problema. Segnano un indubbio successo, ma anche una insidiosa differenza col passato. Ieri la difficoltà era trovare ospiti e pubblico, respingere le accuse di autoritarismo o addirittura di fascismo, limitare gli scivoloni dei neofiti del potere. Oggi il guaio è diventato respingere l'assalto ai panel e misurarsi con un consenso fin troppo ossequioso. Alla festa volevano esserci tutti, e tutti in posizione di massima visibilità, e alla fine tutti ci sono stati nell'inevitabile atto di omaggio a chi comanda, gestisce e nomina. Insomma, questo nel più nella più tranquilla tradizione italiana di omaggiare sempre chi comanda. Questo è l'articolo di analisi di Flavia Perina sulla Stampa, sulla prima pagina della Stampa. Poi ci sono ancora dei commenti da parte di Alessandro De Angelis, Giorgia Globale, Traspumante e Popolo, e poi Federico Geremicca, la segretaria del PD, dimostri la leadership. Si parla poi ovviamente di esteri, storia di Hamed, torturato in cella dagli uomini di Assad, lavavo gli amici morti di Francesca Mannocchi. Vedere questo posto non è come sentirne parlare. Nessuno può immaginare quello che i miei occhi hanno visto qui dentro. Fino a domenica scorsa Hamed Ibrahim El-Bulki, quarantenne di Dahra, era prigioniero del carcere del direttorato militare numero 215 a Damasco. E poi il reportage di Francesca Mannocchi a pagina, tutte le pagine 12 e 13, che poi casomai andremo a guardare. E ancora il regime siriano, l'allarme profughi e gli 007 italiani. E ancora dalle commenti su questo da parte di Bill Hammett, il dicembre nero degli ultimi dittatori, e poi Alan Friedman, tutti gli oligarchi alla corte di Trump. La cultura viene fatto firmare da Massimo Cacciari, solo la dotta ignoranza ci riporterà il sapere, e poi Fatal, la mia Beirut e l'arte che ci trasforma. Allora, continuiamo con il Corriere della Sera. Ringrazio sempre le compagne e compagni che sono sempre attenti e ci aiutano nel fare la rassegna stampa. Ringrazio anche la compagna che sta qui in regia con me.
Buongiorno, ciao a tutti e tutte.
E questa mattina, insomma, apriremo i microfoni anche con questa nuova voce per quanto riguarda un po' di letture dei giornali. Nel frattempo, il Corriere della Sera: Meloni attacca e rilancia la Premier contro Schlein, Prodi e Landini. Il 2025 anno delle riforme, ci dicono Monica Guerzoni e Virginia Piccolillo. L'editoriale del Corriere della Sera è affidato addirittura a Paolo Mieli. La sinistra che detesta il centro, esiste solo la destra che a questo punto dobbiamo unificare in un'internazionale, il centro lo prendano altri, esso è complice e funzionale al socialismo, non ce ne facciamo niente del centro, anzi il suo evocarlo fa danno, ha detto il presidente argentino Javier Milei parlando dal palco di Atreju, con parole che hanno provocato una standing ovation del pubblico. Come mai questi applausi carichi di entusiasmo? Perché la sola parola centro, secondo Milei, evoca le fumisterie dei politici. Altro bersaglio dello stesso presidente argentino, appunto, i politici. Ho sempre disprezzato i politici, delle loro opinioni non ce ne importa un fico secco, ascoltarli significa voltare le spalle ai cittadini. A differenza dell'economia, la politica è un gioco a somma zero. Curioso discorso al cospetto di una platea composta in gran parte da persone che non hanno conosciuto altro mestiere del dedicarsi più o meno disinteressatamente alla cosa pubblica, ma i politici di destra negli ultimi due secoli è spesso piaciuto denigrare in pubblico quella che i loro avversari definiscono invece la nobile arte. La verità è che, considerazioni sui politici a parte, la destra quasi dappertutto, il centro se l'è già preso anche in Italia per merito dei post berlusconiani. Quindi in realtà parla di un titolo sulla sinistra, ma poi in realtà continua a parlare della destra e dei discorsi che ci sono stati in questa settimana ad Atreju. Il ministro degli esteri sul Corriere della Sera, intervistato da Paola Di Caro: Tajani, daremo più aiuti alle imprese che esportano, nuova politica del governo, dice Tajani, per dare più aiuti alle imprese, specie all'export. Dagli esteri c'è un'intervista alla lettera a mia figlia di Eshkoi Nevo: ti sei arruolata ma non perdere la tua umanità con il nemico. Combattente, perché mai in unità combattente? Ho reagito la prima volta che ci hai raccontato che volevi servire in unità di donne combattenti, avevi 17 anni e la guerra era appena iniziata. Ma veramente la guerra è iniziata, l'occupazione è iniziata ben decenni fa. Insomma, articoli su quanto è bello essere militari, soprattutto donne militari, e quanto è bello combattere gente inerme, devastare e bombardare, insomma, ce li possiamo anche risparmiare, anche il Corriere della Sera, insomma, poteva evitarcelo. C'è Stefano Bonaccini, un'intervista di Maria Teresa Meli sempre sul Corriere della Sera, che ci dice: il Movimento 5 Stelle si indebolisce se rifiuta l'alleanza. Ancora la diatriba tra 5 Stelle e PD sulla questione delle alleanze, che va avanti insomma ormai da fin troppo tempo. E poi c'è la questione di cronaca della speleologa Piana sottoterra come un anno fa da Bergamo, ferita intrappolata, corsa per salvarlo. Il data room di Milena Gabbanelli è sul turismo, che casomai, appunto, sicuramente molto interessante, potremmo andare a leggerlo. E poi invece andiamo a vederci le prime pagine del Sole 24 Ore, perché parla sempre di Bergamo. Qualità della vita, Bergamo al top, poi Trento e Bolzano. Tra le prime 10 trionfa il nord-est, con Udine, Verona e Firenze. Perdono terreno le grandi città, Napoli e Reggio Calabria agli ultimi due posti. Sud ancora in ritardo. Io vorrei un po' capire qual è la qualità della vita che intende il Sole 24 Ore, perché se noi andiamo a guardare la mappa della qualità della vita aerea, cioè quella che respiriamo e quella che tutti i giorni ci viene illustrata da varie app che prendono insomma i dati dalle centraline, cioè, ecco, appunto, io penso che tra Trento, Bergamo e via dicendo c'è una qualità dell'aria talmente pessima che non siamo neanche più al rosso, ma siamo proprio al fucsia, quello dell'inquinamento più totale, che se la qualità della vita è rapportata semplicemente alle questioni capitaliste, quindi di quanto ci metto ad andare al lavoro, sì, sono sicuramente indubbiamente importantissime, però mi sembrerebbe giunto il momento di mettere tra la qualità della vita anche la qualità della vita che respiriamo, e quella fisica proprio, e che invece, insomma, ovviamente al Sole 24 Ore non viene minimamente presa in considerazione. C'è la riforma fiscale, colpo di acceleratore, ci dice il Sole 24 Ore, varato il 37% dei decreti ministeriali e degli atti di secondo livello, 6 decreti ministeriali e 2 provvedimenti delle entrate nell'ultimo mese. L'attuazione della riforma fiscale accelera sul fronte delle norme di secondo livello, portando al 37% la aliquota di regolamento e atti amministrativi emanati sul totale di quelli previsti da decreti dei delegati. E su questo si parla ancora della legge di bilancio, casa, scuola, affitti, le misure per famiglie, gli incentivi per il Sud perdono 2 miliardi e poi ci sono delle notizie degli esteri che sono fondamentalmente il piano di Bibi, ci dice il Sole 24 Ore, per occupare definitivamente il Golan, bombe a Gaza, 39 uccisi, colpita a Gaza un'ex scuola, questo ne parla veramente solo il Sole 24 Ore, ieri ennesima strage da parte dell'esercito israeliano che ha colpito un'ex scuola e ucciso decine di persone. Poi l'Irlanda, la diatriba tra Netanyahu e il presidente irlandese, poiché l'Irlanda riconosce è genocidio e Israele chiude l'ambasciata in Irlanda. Il governo israeliano ha approvato un piano per raddoppiare la popolazione delle alture del Golan, occupate in parte dal 1967 e poi annesse nel 1981. Nella striscia di Gaza anche ieri bombardamenti con almeno 39 morti, bombardamenti di tende anche, l'Irlanda genocidio a Gaza, Israele chiude l'ambasciata a Dublino, colloquio Trump-Netanyahu, questo quello che ci dice le prime pagine del Sole 24 Ore. E poi ci parla insomma anche molto del lavoro che poi andremo a vedere, ma molto poco degli stipendi. Vuoi leggere tu un po' il Messaggero?
Sì, vediamo in prima pagina che dice il Messaggero. Avanti con i centri in Albania. Meloni ad Atreju tiene il punto sui migranti e sferza la sinistra. Il 2025 sarà l'anno delle riforme. Salvini verso la sentenza Open Arms. Se condannato non lascio. E dice no al partito del Nord. Andiamo avanti con l'editoriale. La grande illusione del progetto centrista di Alessandro Campi. Si è riaperta la discussione, ossessivamente ripetitiva. Non si capisce quanto appassionante fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori sul centro politico che non c'è e che si dovrebbe costruire per dare finalmente al sistema partitico italiano stabilità, serietà, rigore ed efficienza. Poi qui abbiamo una piccola finestra sugli affitti brevi, i possibili benefici per la comunità. Di Giuseppe Vegas, magari potremmo poi andare a leggere visto tutto quello che sta accadendo su gli affitti qui a Roma in vista del Giubileo, è diventato un incubo. Poi andiamo avanti con aborti, mai così tanti negli ultimi 20 anni, picco tra le under 18 di Laura Pace. E abbiamo qualcos'altro per quanto riguarda in prima pagina. Israele resta nel Golan e annuncia raddoppieremo la popolazione. E tutto in linea con la politica israeliana, non si smentiscono mai.
Allora, l'ultimo giornale che leggiamo le prime pagine è il Fatto Quotidiano. Forza Italia tenta di salvare le marchette estere di Renzi, berlusconismi, ecco l'emendamento per tutelare i soldi da altri stati agli eletti. E oggi si vota la norma consulenze fuori dall'Italia solo con l'ok delle Camere. I forzisti in soccorso del senatore di Italia Viva che strilla alla legge sovietica, dopo un mese verrà il silenzio assenso. E si parla anche della pubblicità, un'anomalia, anomalia italiana trionfa Mediaset. Alcuni articoli dagli esteri: Israele rompe con l'Irlanda filo palestinese e poi contatti e moine, l'Ucraina prova a sedurre Trump. Il Giubileo, fede, mercato e opere d'arte sbiancate. Poi il solito editoriale di Marco Travaglio. Si parla anche della festa di Atreju. Meloni vede complotti dappertutto ma tace sulla manovra disastro. E a Piacenza le accuse di corruzione, i PM da archiviare gli atti dell'inchiesta, ecco la convenzione scritta su input di Foti. Questo poi il continuo a pagina 4, il Sole 24 Ore. Questo è un po' di prime pagine della mattinata. Ci organizziamo un attimo e torniamo a brevissimo con la lettura delle prime pagine e delle giornate e delle pagine interne. Se volete ovviamente comunicare con la radio anche per quanto riguarda la rassegna stampa, il numero è lo 06 49 17 50.
Position.
All right.
This rolling. Is all I know. 1, 2, 3.
Thank you.
Bunkers Jam in Minneapolis.
8 e 28 minuti primi, sempre all'ascolto, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo continuando con la rassegna stampa di oggi, 16 dicembre del 2024. E prima di passare, poi insomma andremo a leggere anche un bel po' di esteri, per poi passare alle 10 a un redazionale in cui continueremo a parlare di Siria, in particolare dal punto di vista del Rojava. E intanto quello che passiamo alla stampa, che parla della riforma del governo. Ministro, quanto mi costi la misura che li equipara ai parlamentari? Prevede per i titolari dei dicasteri il rimborso per gli assistenti, ma hanno già i loro consulenti. Ecco quant'è la spesa. Questa mattina così parliamo un po' di quanto sull'aumento anche degli stipendi dei parlamentari, e perché Foti dice giusto equiparare i nostri scusate, i nostri stipendi. Bisogna sempre capire quali stipendi, visto che insomma gli stipendi della maggior parte della gente che lavora sono fermi da 30 anni, con un'inflazione allucinante, con un potere d'acquisto ormai di uno stipendio medio che non può assolutamente più essere autosufficiente, per cui non si può più vivere da sole qui, e mentre appunto equiparare gli stipendi poi dei parlamentari in questo caso, Foti dice giusto. Sul DDL sicurezza, vittimismo fuori luogo, il ministro del PNRR, i colleghi che non sono in Parlamento non devono essere penalizzati economicamente, c'è libertà di manifestare ma no alla violenza. E poi sugli scioperi, la CGIL fa politica invece di tutelare i lavoratori, come appunto se la tutela dei lavoratori non fosse data dalle politiche che vengono fatte. Quindi anche un'accusa, insomma, un po'. L'intervista è di Niccolò Carratelli. E Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il PNRR, già capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dopo Atreio si torna al lavoro, alla legge di bilancio su cui vi siete incartati, gli chiede Niccolò Carratelli. Credo ci sia stato un semplice problema di tipo tecnico che ha causato un rinvio modesto. Parliamo di poco più di 24 ore. Magari tutte le manovre del passato avessero subito ritardi di questa entità, lo dico da ex capogruppo. Comunque tutti i nodi saranno sciolti. L'aumento di stipendio per i ministri non parlamentari verrà confermato? Io credo che sia una cosa di buon senso, perché non è giusto pagare un ministro meno di un altro a parità di funzioni e responsabilità solo perché uno non è eletto in Parlamento, a maggior ragione con un ventaglio così ampio di incompatibilità con altri incarichi, che penalizza soprattutto i ministri tecnici. Però non è esattamente una mossa popolare nel momento in cui mancano le risorse per tante altre misure per i cittadini, no? Per queste cose non è mai un momento buono, ma l'impatto a livello economico è davvero minimo. In ogni caso mi pare sia un emendamento dei relatori, non del governo. Poi non c'è da stupirsi se i cittadini scendono in piazza, anche se ora per farlo potrebbe essere più rischioso dal punto di vista penale. Vi accusano di voler reprimere il dissenso con il DDL sicurezza. Come risponde? Questo anche insomma vista la partecipatissima e grossa manifestazione che c'è stata sabato scorso a Roma. Se fosse vero non ci sarebbero state tutte le manifestazioni tenute fino ad oggi. Mi pare un vittimismo fuori stagione e fuori luogo che fa sorridere. Capisco che ci siano forze politiche che preferiscono il disordine all'ordine, che fanno il tifo per chi aggredisce la polizia. Per noi le manifestazioni sono tutte legittime, anche le più dure, ma non devono mai sconfinare nella violenza. Però poi insomma non risponde mai sui punti, non viene. Ma qui rischierà il carcere anche chi si siede sulla spalta a bloccare una strada e fare resistenza passiva. Anche quella è violenza nei confronti dei cittadini che devono fare quella strada per andare al lavoro, come lo è fermare i treni in stazioni. Sono atti di arbitrio inaccettabili che è giusto punire. Anche chi sciopera è finito nel mirino. Condivide la linea dura del ministro Salvini? Nei settori di grande rilevanza come i trasporti, la precettazione è prevista dalla legge, poi se un giudice decide che non ci sono i presupposti se ne prende atto, ma il diritto a scioperare deve coniugarsi con il diritto dei cittadini a spostarsi. Un conto è creare disagi, un altro è bloccare il paese. Salvini vuole rivedere le regole degli scioperi. Lo farete? Nessuno, nemmeno Salvini, vuole comprimere i diritti previsti dalla Costituzione, ma serve un bilanciamento tra il diritto di sciopero e quello di accesso ai servizi pubblici. Tanto più con sindacati che mi sembrano più orientati a fare politica che a tutelare gli interessi dei lavoratori. Anche lei come Meloni ce l'ha già con Landini e la CGIL? È la prima volta che vedo un sindacato che porta le persone in piazza mentre viene stabilizzato il taglio di cuneo fiscale e vengono messi 100 euro in più in tasca ai lavoratori. 100 euro in 10 anni lordi o per una platea limitata? Comunque il punto è lordi è per una platea limitata, gli risponde giustamente la stampa, e su uno spalmo insomma di ci sono il 90% dei contratti nazionali in questo paese non sono stati ancora rinnovati e sono fermi a stipendi, ripeto, insomma penso ormai di 30 anni fa, con potere d'acquisto minimo, quindi insomma non riesco a capire foti anche qui alla fine questi un po' dove vivano. E il lordi è per una platea limitata, comunque il punto è favorire la crescita economica che passa anche dal suo PNRR. Riuscirete a centrare gli obiettivi del piano? Puntiamo a raggiungerli tutti, anche quelli di spesa, dice. Si parla anche del referendum sull'autonomia differenziata, aspettiamo la pronuncia della Corte Costituzionale, non anticiperei strategie. E quindi gli fa come ultima domanda il giornalista della stampa Niccolò Carratelli, quindi cercherete di evitare il referendum? Dico solo che i rilievi della consulta non possono essere ignorati dal Parlamento, vedremo quali saranno gli interventi su quello che va ricordato, una legge ordinaria che applica un articolo della Costituzione modificato dalla sinistra più di 20 anni fa. E su questo ci ritorna anche il Fatto Quotidiano, in particolare sulla questione dei sindacati, visto quello che è successo lo scorso 13 dicembre sulla precettazione, la legge che precetta i lavoratori fu voluta da sindacati e sinistra, così ci dice Salvatore Cannavò sulla pagina 10 nella parte economia del Fatto Quotidiano, lo strano caso della legge 146 del 90 che Salvini ora vuole cambiare. Il ministro Salvini dice che occorre modificare la legge 146-90 che regolamenta il diritto di sciopero, perché se devi fare uno sciopero al giorno vuol dire che lo sciopero non funziona più. Occorre qualche giorno fa, ancora qualche giorno fa, se la prendeva con l'ennesimo venerdì di sciopero caratterizzato non solo da caos e disagi, ma soprattutto da violenze, scontri e danneggiamenti a beni pubblici e privati. Quali sono questi scontri, beni pubblici e privati? Solo Salvini lo sa, secondo me. Insomma, l'obiettivo è cambiare la legge nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, ma il paradosso è che se la prende con una legge che è stata voluta dai sindacati e che è invece utilizzata proprio per limitare il diritto di sciopero, ad esempio con l'abuso della precettazione, il sostegno che a questa garantisce la commissione di garanzia. È quindi uno strano caso quello della 146-90, nata in una situazione consociativa della Prima Repubblica, approvata con il voto favorevole di DC, PC e PSI, voluta fortemente dai sindacati e che oggi sembra rivolgersi contro i lavoratori e le lavoratrici. Quando nel maggio del 1990 la Camera diede il via libera definitiva al governo, c'era l'immarcescibile, oddio, Giulio Andreotti, il ministro del lavoro era Carlo Donat-Cattin. La legge però fu di iniziativa popolare, anzi di iniziativa sindacale, potendo contare in Parlamento tra l'altro sul lavoro di un luminare del giusvalorismo italiano come Gino Giugni, al momento dell'approvazione presidente della commissione lavoro del Senato. CGIL, CISL e UIL salutarono positivamente l'approvazione della legge, era ora che il Parlamento si decidesse, disse l'allora segretario generale della CGIL Ottaviano Del Turco, anche perché recepiva le preoccupazioni relative all'ascesa del movimento sindacale extra confederale che si materializzava in scioperi molto duri, definiti selvaggi, ad esempio nel comparto trasporti, sciopero dei macchinisti o di Aquila Selvaggia, i piloti del comparto aereo. quindi diciamo una legge voluta per il contro il sindacalismo di base, ci dice il Fatto Quotidiano, una legge voluta dal sindacalismo confederale contro il sindacalismo di base, che tuttora comunque viene ancora applicato al sindacalismo di base, visto insomma che lo sciopero scorso era comunque dell'USB, non della CGIL, quello del 13 dicembre, poi c'è stato anche quello prima, forse quella dei sindacati confederali, perché era della CGIL e della UIL, sciopero generale, soprattutto il comparto continua a essere quello dei trasporti, in cui esiste appunto la precettazione, e nel 90 anche dei piloti. Non a caso l'Unità del 25 maggio 1990, nel dare conto del voto della Camera, titolava "Governo diviso sulla legge anti-Cobas". Cioè gli organismi sindacali di tipo nuovo che erano sorti nel corso degli anni Ottanta, inizialmente nella scuola pubblica, che ad esempio trovarono terreno favorevole nelle ferrovie con la creazione del coordinamento Macchinisti Uniti di Ezio Gallori. La legge voleva regolare quel tipo di conflitto e dare ordine a uno scontro sociale che iniziava a sembrare fuori portata. A sorreggere le nuove norme quindi erano i giuslavoristi di riferimento del sindacato, Giugni, il professor Giorgio Ghezzi, che era deputato del PC, e Tiziano Treu, Umberto Romagnoli, il Partito Comunista, segretario Chillocchetto, è tra i fautori della legge. Nel suo intervento finale, tenuto da Novello Pallanti, ricorda innanzitutto che questa ha avuto un'origine che si può definire sindacale, e via e dicendo. Sembrano però profetiche le parole pronunciate in aula da uno dei pochi oppositori, cioè Giovanni Russo Spena, intervenuto a nome di Democrazia Proletaria. Mi preme dire che i partiti della sinistra, e segnatamente quello comunista, hanno compiuto un errore che in futuro potrà essere pagato in maniera grave anche dal movimento sindacale nel suo insieme, essendo questa una legge pilota che può essere utilizzata a seconda dei rapporti sociali di forza. E poi 35 anni dopo, questo è l'articolo che leggiamo appunto a pagina, che già a pagina 10, a firma di Salvatore Cannavò, sul Fatto Quotidiano. Va bene, questo io direi per quanto riguarda il Fatto Quotidiano e la questione soprattutto degli scioperi, che c'è stato insomma discorso che ricordiamo insomma, poi che le lavoratrici e i lavoratori insomma pagano amaramente e in maniera molto cara lo sciopero, che non è gratis, visto che scosta in busta paga tantissimo, perché è dell'ordo, e quindi non c'è né i versamenti dei contributi, quindi va a pesare anche sui giorni della pensione e sullo stipendio, quindi non è un lo sciopero non è una giornata che la gente appunto va in vacanza, visto anche quanto sono miseri i nostri stipendi. Ma evidentemente c'è un problema serio ormai da decenni sulla questione degli stipendi, delle condizioni anche di lavoro, perché si continua a lavorare un quantitativo, un monte ore enorme a fronte di stipendi allucinanti. Io poi volevo leggere la questione che ci diceva il Sole 24 Ore sul fatto che i liberi professionisti, quindi chi può, sempre una categoria privilegiata, quando vanno in pensione ma continuano comunque a lavorare, perché appunto anche le pensioni, figuriamoci quelle dei liberi professionisti, pensiamo a tutte le altre. Quindi passiamo insomma adesso a un altro giornale.
È interessante questo articolo del Messaggero sugli aborti di Laura Pece, lo andiamo a leggere. Mai così tanti negli ultimi 20 anni, picco tra le under 20, oltre 65.000 interruzioni di gravidanza nel 2022 e ogni 100 adolescenti 3 vi hanno fatto ricorso. È dal 2004 che non si registra un aumento così marcato degli aborti in Italia, 65.000 donne nel 2022, più il 3,2% rispetto al 2021, e su 100 ragazze della generazione Z 3 hanno fatto ricorso all'interruzione di gravidanza, numeri che raccontano di una società in cambiamento e che emergono dall'ultima relazione del Ministero della Salute sulla legge 194. A 15 anni, Sofia, nome di fantasia, non si aspettava che un test positivo avrebbe sconvolto la sua vita, spingendola a una decisione tanto difficile quanto inevitabile: abortire. Come lei, Giulia, appena sedicenne, che ha affrontato la stessa scelta. Non ero pronta, non lo eravamo né io né il mio ragazzo, racconta. Le nuove generazioni, la cosiddetta generazione Z, figlia dei cellulari e del mito della bellezza a tutti i costi, si ritrovano a vivere la difficile scelta dell'aborto. I numeri parlano chiaro. Nel 2022 altre 1861 ragazze come Sofia e Giulia sotto i 18 anni hanno scelto di interrompere una gravidanza, un dato che racconta una realtà in crescita. 3 teenager su 100 in Italia hanno scelto l'aborto, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. Per la prima volta in 20 anni il 2022 segna un'inversione di tendenza. In totale sono state registrate 65.661 interruzioni di gravidanza volontarie, il 3,2 in più rispetto al 2021, numeri che raccontano di una società in cambiamento e che emergono dall'ultima relazione del Ministero sulla Salute della Salute sulla legge 194, pubblicata in anteprima dal sito prochoice.it. I dati sono che dal 2004 non si registra un aumento così marcato delle interruzioni di gravidanza volontarie in Italia. A spiccare sono i dati delle minorenni. Nel 2022 il tasso di abortività delle under 18 è salito a 2,2 per mille rispetto al 2,1 dell'anno precedente. Un piccolo ma significativo incremento che racconta una realtà complessa, fatta di sfide educative, culturali e sociali che la generazione Z sta affrontando. Ragazze più libere, sicuramente anche più consapevoli delle possibilità della scienza, ma spesso lasciate da sole negli anni della formazione, durante i quali sono bombardate da immagini e stimoli di ogni tipo. Soprattutto
di ma come è moralista sto paese, chi è che ha scritto
Laura Pace?
Mamma mia, che moralismo.
andiamo avanti evidente, ma spesso lasciate da sole negli anni, appunto, ritorniamo della formazione, durante i quali sono bombardate da immagini e stimoli di ogni tipo, soprattutto di natura sessuale, e poi mancano nella stragrande maggioranza nelle scuole i corsi di educazione all'affettività. E a questo si aggiunge il fattore famiglie, che molto spesso non sono capaci di affrontare in maniera profonda certe dinamiche. È forse anche per questo che il tasso di abortività, ovvero il numero di interruzioni per mille donne tra i 15 e i 49 anni è salito a 5,6, con un incremento del 5,1 rispetto al 2021. Tutti i dati. Anche se l'Italia rimane tra i paesi con i tassi di abortività più bassi a livello internazionale, confermando l'efficacia della legge 194, che garantisce l'accesso all'aborto legale dal 78, rispetto al picco massimo del 1983, il tasso di abortività è diminuito del 66,9%. C'è da considerare tuttavia che l'incremento delle interruzioni di gravidanza ha riguardato quasi tutte le fasce d'età, con l'unica eccezione delle donne tra i 40 e i 49 anni, il cui tasso è rimasto stabile. Qui poi Laura Pace ci dice di come la pillola e il bisturi abbiano preso carico di una possibilità maggiore rispetto all'interruzione di gravidanza, appunto per quanto riguarda la pillola. Spesso la donna è spaventata dall'approccio chirurgico. Una delle novità più significative del report, infatti, riguarda il forte aumento delle interruzioni di gravidanza farmacologiche. Per la prima volta, oltre la metà delle interruzioni di gravidanza, il 52%, è stata effettuata con farmaci come il mifepristone e le prostaglandine, che provocano l'interruzione di gravidanza senza bisogno del bisturi. Gli aborti in sala operatoria, i cosiddetti chirurgici, invece, sono scesi al 46%, un dato in continua discesa negli ultimi anni. Questo passaggio è stato facilitato dall'introduzione della pillola RU486 nei protocolli ospedalieri e dalla rimozione dell'obbligo di prescrizione per la contraccezione d'emergenza, anche per le minorenni. Tuttavia l'Italia si trova ancora indietro rispetto a paesi come Francia, Regno Unito e la Finlandia, non ci stupiamo, dove l'aborto farmacologico rappresenta una percentuale nettamente più alta, variando tra il 76 e il 98 delle interruzioni. Nota positiva di cui ci parla la Pace, più medici non obiettori. Un dato significativo emerso riguarda il calo delle percentuali di medici obiettori di coscienza. Nel 2022 il 60,5% dei ginecologi italiani si è dichiarato obiettore, con una riduzione di 3 punti rispetto all'anno precedente. Questo cambiamento, insieme a un aumento del 21,5% dei ginecologi non obiettori negli ultimi 8 anni, ha reso meno gravoso il carico di lavoro per coloro che praticano l'interruzione della gravidanza, migliorando l'accesso ai servizi in diverse regioni, ma permangono delle disparità tra nord e sud del paese. In Molise, per esempio, oltre il 90% dei ginecologi è obiettore, rendendo l'accesso ai servizi quasi impossibile per molte donne. Questo è quanto ci dice il Messaggero sugli aborti in Italia.
E visto che siamo in ambito sanitario, passiamo alla Stampa, che mette a pagina 19 un'intervista a Walter Ricciardi. È la vigilia di una sanità su due binari, pubblica per i poveri, privata per i ricchi. L'intervista a Walter Ricciardi è di di Paolo Russo, a pagina 19 della Stampa. Walter Ricciardi, igienista docente della Cattolica, i numeri raccontavano il declino già 10 anni fa. Serve una riforma strutturale, l'Italia tra i paesi del G7 è quello che investe meno in salute, questo ci dice Walter Ricciardi, docente di igiene e sanità pubblica all'Università Cattolica. Il primo allarme lo lanciò nel 2015, allora presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, scrisse un volume, eccetera eccetera. Non l'hanno ascoltata. Nel 2015 i pazienti, in assenza di risposte, scivolavano verso le visite a pagamento. Ora chi ha il portafoglio capiente trova liste d'attesa anche rivolgendosi al privato. Siamo alla vigilia di un collasso generalizzato della nostra sanità? Più che al collasso, siamo alla vigilia di una sanità con doppio binario. Un servizio pubblico per i poveri e un servizio privato che può essere offerto a chi ha i soldi o una buona assicurazione. E siccome ci stiamo arrivando senza programmarlo, il servizio pubblico per i poveri sarà un servizio mediocre. Questa situazione è figlia delle carenze di risorse o c'è anche altro? Il balletto sui decimali è inutile e stucchevole. L'Italia tra i paesi del G7 è quello che finanzia meno della sanità e ora è anche sotto la media OCSE. E allora dobbiamo fare i conti: o è sottofinanziato il sistema oppure devono dirci che non siamo più un grande paese, che certi servizi non possiamo permetterceli. Il tema delle risorse è fondamentale, ma non è il solo. C'è una perdurante disattenzione verso il nostro personale medico. Oggi i camici bianchi sono in trincea, ma dal quartier generale, dal palazzo, non arrivano i mezzi e gli strumenti. Insomma, non ci sono le condizioni ottimali per operare. Poi c'è la migrazione sanitaria, accade perché ci sono regioni, purtroppo sempre meno, dove l'accesso alle prestazioni avviene in ospedali che funzionano, le tecnologie sono accettabili, così come l'accesso ai farmaci, e ci sono regioni dove la sanità funziona peggio, non funziona affatto. Io non credo la colpa sia dei governatori delle regioni, anzi ci sono tentativi ammirevoli di affrontare la questione, c'è un problema di norme di riferimento. Occorre una nuova spinta dal governo centrale che arrivi su tutto il territorio. Si parla come al solito poi delle eccellenze italiane e delle liste d'attesa restano la prima causa di iniquità d'accesso alle cure. Il governo punta a pagare i medici e il privato affinché si impegnino a smantellare gli arretrati. Basterà, certo che non basterà, se ciò non accade all'interno di una strategia che inauguri una nuova stagione introducendo maggiori risorse in un nuovo modello organizzativo, altrimenti perdiamo solo altri soldi e altro tempo. Va bene, questo è quello che succede ovviamente sulla sanità, ma insomma lo sapevamo anche al di là della intervista di Ricciardi, che però appunto mette i puntini. Poi mi sembra sempre assurdo che chi comanda, chi ha comandato, anche i dirigenti non dicano, insomma fanno le interviste, però poi praticamente quando comandano loro hanno comandato, quando potrebbero fare delle incisive rivendicazioni, queste non vengono portate avanti. E sulla stessa pagina, sulla pagina prima della stampa, si parla di un altro provvedimento del governo, riguarda gli affitti brevi. Affitti brevi fuori legge, metà dei gestori ignorate le nuove regole del governo. L'allarme lo lanciano gli albergatori e i sindacati, la replica dell'associazione di categoria è una battaglia politica, siamo frenati dalla burocrazia. Estintori portatili, rilevatori di gas e monossido, iscrizione alla banca dati delle strutture ricettive, le nuove regole per gli affitti brevi sono chiarite dal Ministero sono state chiarite dal Ministero lo scorso giugno e scatteranno dal 1 gennaio 25, ma a giudicare dal report elaborato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori sono ancora tanti i proprietari che non si sono adeguati alle novità. Quasi la metà degli appartamenti ad oggi sarebbero fuori legge, il 48% non è stato ancora dotato del codice identificativo nazionale e 11 case su 12 non rispondono a tutti i requisiti di sicurezza richiesti. È l'ultima tegola su un fenomeno del turismo finito nel mirino del governo dopo le sollecitazioni arrivate da sindacati e associazioni alberghiere. 10 miliardi e 200 mila euro, tanto vale nel 24 il fatturato degli affitti brevi in Italia, una cifra che non si scosta dai numeri del 23, si parlava di 11 miliardi. Tradotto, oltre 100 milioni di turisti ogni anno scelgono di spostarsi o raggiungere il nostro paese affidandosi agli annunci di locazione online offerti da privati. Presenze turistiche non monitorate, insiste Federalberghi. Un fenomeno gravissimo, sostiene il SUNIA, il Sindacato Nazionale Inquilini e Assegnatari, perché impatta sugli assetti urbanistici e sul mercato della locazione di durata. Le case residenziali trasformate in alberghi di villeggiatura sarebbero la causa, specie nelle grandi città, del continuo rialzo dei prezzi degli affitti. La rete degli affitti brevi in Italia conta 640.000 case, ma visto che il 96% di questi appartiene a un singolo proprietario, significa che a spartirsi quei 10,2 miliardi sono 600.000 famiglie che entro dicembre potranno beneficiare di entrate lordi pari a 17.000 euro, un valore medio che oscilla dai 6.000 euro l'anno per le località di mare e montagna fino ai 39.000 per chi mette a disposizione un appartamento nel centro di Roma. Dopo il susseguirsi appunto di appelli arrivati negli ultimi mesi da Federalberghi, sindacati e associazioni di categoria, il governo si è mosso innanzitutto sotto il profilo della sicurezza, mettendo al bando le key box, le scatole lucchettate che contengono le chiavi degli appartamenti, un modo per gestire le locazioni da remoto, la stretta del Viminale all'obiettivo di obbligare i proprietari a gestire le locazioni in presenza. E via dicendo, questo quello che succede per quanto riguarda gli affitti, per quanto riguarda gestione proprio del piano urbanistico delle città, anche in vista del giubileo. Insomma, ricordiamo che anche molti di questi appartamenti e di questi posti sono gestiti dalla Chiesa e che di profitti ne fanno a iosa, come si suol dire. Sempre sulla questione turistica, il data room di oggi di Milena Gabelli è affidato, insomma, sul Corriere della Sera a questo tema, se ne parla a pagina 27 da Milena Gabanelli e Andrea Priante. In particolare si fa una carrellata sulla questione dell'arte. Il titolo è: perché mezzo milione di turisti visita Venaria, la Reggia restaurata ha trasformato il paese fuori Torino, reddito cresciuto del 60%, più lavoro, laureati raddoppiati, ma la legge di bilancio prevede un maxi taglio alla cultura. Quindi Milena Gabanelli ne approfitta per fare un resoconto sulla questione degli investimenti sulla cultura, e in particolare si parte da questa Reggia, la Reggia di Venaria, un paesotto alla periferia di Torino, che parla appunto della gestione affidata a un consorzio che ne ha fatto appunto un fatturato da 16,3 milioni di euro nel 2023, con un quasi 6% in più del 2022, mentre quest'anno toccherà quota 17 milioni. Il modello di gestione si ispira a quello dei Castelli della Loira, che significa offrire arte e cultura per addetti ai lavori e contemporaneamente visite addette a tutti, famiglie con bambine compresi. Innanzitutto la Reggia è facile da raggiungere perché è collegata anche da treni, bus e via dicendo. Ospita molte mostre d'arte e tuttavia appunto ne fa anche un discorso Milena Gabanelli, che sulla cultura si mangia, e poi mette la spesa pubblica per la cultura in percentuale sul PIL per quanto riguarda l'Italia, che siamo appunto la media europea è dello 0,5, noi siamo allo 0,3, c'è la Germania allo 0,4, 0,5 Olanda, Austria e Spagna, e la Francia è la nazione che investe di più nella spesa pubblica per la cultura, cioè lo 0,7% del PIL. Il numeri della settore cultura, c'è un valore di 104 miliardi di euro con 1,5 milioni di lavoratori e 284 mila imprese che ci lavorano, questo per quanto riguarda appunto i dati dell'Unione Camere. Eppure ci dice Milena Gabanelli nel suo data room della settimana, gli investimenti appunto pur sono sempre minori.
Passiamo agli esteri del Fatto Quotidiano, andiamo in Irlanda in questo caso, e la guerra di Gaza. Netanyahu rompe le relazioni con il paese più filo-palestinese dell'Unione, telefonata tra il Premier e Trump di Michela Iaccarino. Per le politiche estremiste ed anti-israeliane del governo, per aver riconosciuto lo Stato palestinese come sovrano indipendente, per aver supportato il Sud Africa che accusa Israele di condotta genocida nella striscia di Gaza alla Corte di Giustizia dell'Aia. Per tutti questi motivi, ha detto il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, Tel Aviv ha deciso di chiudere la sua ambasciata a Dublino. Il governo irlandese è accusato di azioni e retorica antisemite che hanno radici nella delegittimizzazione e demonizzazione dello Stato ebraico. Perfino l'opposizione in Israele non è d'accordo. Il modo per affrontare le critiche non è scappare, ma rimanere e lottare, ha detto Yair Lapid. Ma per Saar, l'Irlanda, lo Stato più schierato per Gaza nell'UE e a confermarlo ci sono sondaggi e statistiche, ha varcato ogni linea rossa nelle sue relazioni con Israele. Si chiude la porta dell'ambasciata israeliana nell'isola, si apre quella di una nuova sede in uno Stato ex sovietico, in Moldavia. Israele sta ridisegnando la sua rete diplomatica in base ai placet, agli allenamenti o al mancato supporto dei governi alla sua guerra. Chiude e apre rappresentanze all'estero in base a posizioni e azioni dei vari paesi nei confronti di Israele. Parole di Saar. Itai Sek, premier irlandese, Simon Harris non è rimasto zitto, ha giudicato deplorevole la scelta del governo Netanyahu e ha ricordato che l'Irlanda non è anti-israeliana, ma a favore della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale. Infatti Dublino in Israele non chiuderà la sua ambasciata, l'ultima sede diplomatica europea ad aprire nel paese nel 1996. Addirittura un'ambasciata è riuscita a chiudere Netanyahu, rendiamoci conto. Israele aveva già richiamato in patria la sua ambasciatrice Dana Early per consultazioni quando l'Irlanda, a maggio scorso, ha scelto di riconoscere lo Stato palestinese insieme a Spagna, Norvegia e Slovenia. Eric non sarebbe tornata senza miglioramento nelle relazioni bilaterali, quelle che ieri si sono interrotte. A novembre scorso, quando l'AIA ha emesso il mandato d'arresto per Netanyahu e per il suo ex ministro della difesa Yoav Gallant, nel tumulto delle cancellerie occidentali per le reazioni contrastanti e potenziali esecuzione della sentenza, Harris ha asserito subito, senza dubbi, che se il premier israeliano avesse messo piede sulla sua isola sarebbe stato arrestato. Nello stesso mese, per la prima volta nella storia irlandese, è stata accolta la prima ambasciatrice palestinese, Ilan Waba Abdelmaid. Bene, a settembre invece Madrid ha accolto Husni Abdellah Waed, primo ambasciatore palestinese della storia iberica. In precedenza c'erano state altre diatribe tra Dublino e Tel Aviv. A settembre il presidente irlandese Michael Higgins ha accusato l'ambasciatrice di Israele di aver diffuso una lettera privata che aveva inviato all'omologo iraniano, un documento riguardante anche gli accordi nucleari, una missiva che, divenuta pubblica, è stata condannata non solo dalla politica israeliana, ma anche da quella britannica. Per paralleli storici evidenti, l'Irlanda, che ricorda la sua sanguinosa battaglia per l'indipendenza contro Londra, è solidale con la striscia non da questo 2024, ma dai blu di sanguinosi anni 70. È da allora che su muri e memoriali ci sono kefi e bandiere palestinesi che sventolano a Belfast e Derby, città di proteste e guerra civile nell'Irlanda del Nord. Nei quartieri britannici dei lealisti alla corona di Londra, che stanno a due passi, sventola invece il vessillo bianco e blu con la stella di David. Da ottobre 2023, nelle piccole e grandi città irlandesi, si scende in piazza ogni settimana per le vittime dell'operazione militare israeliana a Gaza. Ora la conta dei morti sfiora i 50.000. Della polveriera medio orientale, degli sforzi per trovare un accordo per la liberazione degli ostaggi e della nuova leadership siriana hanno parlato al telefono Netanyahu e Trump ieri. Non è il primo colloquio telefonico. Nei giorni scorsi il presidente eletto non ha nascosto i suoi timori per l'esplosione della crisi iraniana durante il suo mandato. E lui, una nuova guerra in cui sarebbero coinvolte le truppe USA, non la vuole. Bene, questo è
l'articolo del Fatto Quotidiano. Perfetto, allora invece noi volevamo, visto che se ne è data veramente poca notizia, ricordare che due giorni fa a Roma è venuto Abu Mazen, cioè il presidente dell'autorità palestinese, così prendiamo dalla l'ANSA di appunto due giorni fa: Israele e Palestina coesistano in pace. Soluzione politica duratura, due stati con sicurezza per entrambi. Questo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente palestinese Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui la Premier ha ribadito l'impegno dell'Italia a lavorare ad una soluzione politica duratura basata sulla prospettiva dei due stati, in cui Israele e Palestina coesistano fianco a fianco in pace con sicurezza per entrambi. Queste le dichiarazioni di Giorgia Meloni di fronte al presidente Mahmoud Abbas palestinese durante un genocidio in cui il terzo paese che offre armi ad Israele è l'Italia. E Meloni spiega la nota: ha inoltre reiterato la volontà del governo di svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e nella ricostruzione della striscia e di sostenere il processo di riforma e rafforzamento delle istituzioni palestinesi, quindi sempre questo senso della vergogna che proprio non prende mai, no? Non so come la gente, i politici poi soprattutto riescano poi a guardarsi allo specchio, non solo perché il governo italiano aveva promesso aiuti alla striscia di Gaza che non sono mai arrivati. Questo insomma in una corrispondenza che ci abbiamo avuto poche settimane fa ce lo ricordava ancora, ma in un momento in cui c'è un genocidio, una pulizia etnica, un'occupazione territoriale e coloniale, si parla di due stati, si parla di svolgere un ruolo di ricostruzione, quindi veramente i soliti, come si dice, so come definirli, quelli che prima uccidono, devastano, radono al suolo e poi vanno per ricostruire. Veramente allucinante questo che è successo dell'incontro a Abu Mazen. Non c'è in tutta questa è dell'ANSA, in tutta la nota dell'ANSA, una sola parola, ma neanche un minima frase del presidente dell'autorità palestinese che è venuto in Italia, mentre in questo momento in Cisgiordania c'è un problema serissimo nella città di Jenin, perché sono ben 6 giorni, se non mi sbaglio, che ci sono scontri violentissimi tra le forze delle autorità palestinesi e i combattenti della resistenza a Jenin. Questo ce lo leggiamo, le ultime notizie dalla Palestina le prendiamo da Let's Talk Palestine, che tutti i giorni manda appunto notizie dirette dalla Palestina, e in particolare Israele, quello che riguarda ieri. Israele ha commesso 2 terribili massacri nelle scuole per ospitare, che ospitano i palestinesi sfollati. Scusate l'italiano perché è una traduzione. E questo insomma poi casomai li andiamo a leggere, mi sembra forse il Fatto Quotidiano ne parlava, o anche il Sole, sicuramente il Sole 24 Ore, che è molto il giornale secondo me in questo momento sugli esteri, lo è sempre più o meno stato, più attento alle questioni anche in Palestina. Gaza assediata a nord, soldati israeliani hanno assediato e assediano tuttora la scuola Khalil Oweida, mentre 1500 sfollati sono costretti ad andarsene verso Beit Hanun. Massacrano oltre 47 palestinesi, mentre l'esercito israeliano ha costretto migliaia di persone a fuggire sotto pesanti bombardamenti e spari. Ci sono tanti uomini rapiti. Epidemia di incendio, è stato un incendio che si è diffuso, mentre i sopravvissuti testimoniano di aver visto decine di corpi carbonizzati e decomposti. Questa tecnica di uccidere carbonizzando, quindi andando veramente a eliminare definitivamente i corpi dei palestinesi, che sono comunque resistenza, che sono comunque storia, che raccontano una storia di resistenza e di una terra da loro abitata da insomma decenni, e che in questo che continuano insomma ad essere eliminati proprio da queste bombe mirate ad eliminare. A Khan Yunis nel sud, che viene professato anche sui nostri giornali, che è il posto sicuro dove i palestinesi possono andare, Israele ha bombardato una scuola, e tanto perché è l'unica democrazia del Medio Oriente, rifugio dell'UNRWA, di 3 piani, causando enormi incendi, massacrando oltre 20 palestinesi, inclusi ovviamente i bambini che dormivano. O altri 69 palestinesi sono stati uccisi quindi a Gaza nella giornata di ieri. Israele si prepara a dispiegare un sistema di armi automatizzate telecomandate sulle torri attraverso i posti di blocco della Cisgiordania e gli ingressi di insediamento per colpire i palestinesi, perché parallelamente alla striscia di Gaza c'è anche la Cisgiordania, tutta la Palestina. Quando è stato questo appunto ci dice sempre Let's Talk Palestine, l'attacco aereo dell'esercito israeliano ha preso di mira il punto della protezione civile a Nusayrat, uccidendo 5 soccorritori e il giornalista A.J. Hamed Allou. Israele ha inoltre ucciso altri 3 giornalisti a Gaza nelle ultime 24 ore. Sono 72 i giorni di assedio di Gaza del Nord. L'esercito israeliano attacca il sistema sanitario mentre ha preso di mira e distrutto la clinica medica di primo soccorso a Jabalia, uccidendo una persona e ferendone altre. I droni dell'esercito israeliano sparano all'ospedale Kamal Adwan e nei dintorni, dove rimangono più di 50 feriti. Inoltre in Cisgiordania ci sono da 6 giorni scontri tra le forze dell'autorità palestinese e i combattenti della resistenza a Jenin per il 6° giorno dell'operazione militare e di assedio dell'autorità palestinese a Jenin. Inoltre l'IDF ha installato una telecamera di sorveglianza all'ingresso della città vicino a Ramallah, dove è in fase di realizzazione ancora e di estensione il muro dell'apartheid. Tutto ciò avveniva e avviene mentre Abu Mazen parla con Giorgia Meloni, in un momento in cui né Giorgia Meloni né evidentemente Abu Mazen, che è stato, se non mi sbaglio, anche dal Papa, riescono a dire niente. Perché fondamentalmente riescono a dire niente, e anche tutto il mondo cattolico, di cui tanto insomma il Papa si esprime parlando di pace anche in vista del Giubileo, è riuscito a scendere in piazza? Meno di zero, non si è praticamente proprio mai visto. Quindi anche su questo insomma parole al vento, parole così dette in estrema libertà, per non, insomma, e questo per quanto riguarda le notizie che ci vengono dalla Palestina. Ovviamente i piani di Bibi, come ci dice il Sole 24 Ore, non finiscono al Libano, alla Palestina. In questo momento Israele sta bombardando la Cisgiordania, Gaza, il Libano e la Siria. E sono la terra di Palestina, il Libano e la Siria. Questo è quello che succede. E Giorgia Meloni riesce a dire: ricostruiremo. Vabbè. Piano di Bibi per occupare definitivamente il Golan, ne parla a pagina 5 il Sole 24 Ore. E in questo articolo Netanyahu ha dato il via libera a un finanziamento da 11 milioni di dollari per raddoppiare la popolazione israeliana nell'area occupata, la Turchia pronti a fornire aiuti militari a Damasco. Il governo israeliano ha approvato ieri un piano per espandere gli insediamenti sulle alture del Golan occupate, fino a raddoppiare la popolazione israeliana che le abita, affermando tuttavia che ha agito alla luce della guerra e del nuovo fronte che si è aperto in Siria e non per il desiderio di raddoppiare la popolazione. Quindi veramente c'è bugie su bugie, vergogna su vergogna nelle dichiarazioni, che sono veramente allucinanti, nel silenzio più totale. Rafforzare il Golan significa rafforzare lo Stato di Israele, un obiettivo particolarmente importante in questo momento. Continueremo a tenere il territorio per farlo rinascere e stabilirci lì, ha affermato il primo ministro Netanyahu nella dichiarazione diffusa ieri. Ricordiamo appunto l'altura del Golan, che già erano state occupate. E ricordiamo anche in questi decenni, anche di governo Assad, di quanti omicidi mirati lo Stato di Israele ha fatto e ha portato avanti all'interno della Siria, insomma anche di vari dirigenti del Fronte Popolare. Ricordiamo anche di particolari importanze iraniane, Suleiman, insomma di quanto appunto in realtà la sicurezza Israele non ha bisogno di non ha bisogno di averla per lei, ma perché porta instabilità totale, visto insomma l'entrata continua dentro altri territori per omicidi mirati che nel corso dei decenni Israele ha sempre fatto. Inoltre è palese in queste dichiarazioni di Netanyahu proprio il concetto di colonialismo. Questo è il colonialismo proprio: caccio la popolazione locale e la sostituzione etnica, la sostituzione della popolazione con persone scelte dal governo israeliano che non hanno nulla a che vedere con quel territorio, no? La maggior parte delle volte Israele, ma il 100%, Israele ha conquistato gran parte dello strategico altopiano, sottraendolo alla Siria con la guerra dei sei giorni nel 1967, annettendo i territori nel 1981. Nel 2019 l'allora presidente Donald Trump dichiarò il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità israeliana sul Golan, ma l'annessione non è stata riconosciuta dalle comunità internazionali. La Siria chiede il ritiro di Israele, che si rifiuta per ragioni di sicurezza. In molti tentativi di giungere a un accordo non hanno avuto successo. L'ufficio del premier di Netanyahu ha detto che il governo all'unanimità ha approvato un piano da 11 milioni di dollari per incoraggiare lo sviluppo demografico nel Golan, dove finora si sono stabiliti circa 30.000 israeliani. 30.000, stando alle stime dell'analista Abraham Levine di Alma Research and Education Center, citato da Reuters. Molti lavorano nel settore agricolo, soprattutto nella produzione vinicola e nel turismo. Nel Golan vivono circa 24.000 cittadini drusi, che si identificano come siriani. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz, i rischi immediati per il paese non sono scomparsi e gli ultimi sviluppi in Siria aumentano la minaccia, nonostante l'immagine di moderazione che i leader ribelli vogliono diffondere. Sabato il leader dei ribelli Hamad al-Sarraj ha affermato che Israele sta utilizzando pretesti per giustificare i suoi attacchi in Siria, ma i nuovi governatori del paese non sono interessati ad andare allo scontro. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna, sabato sera Israele ha lanciato 61 missili contro siti militari siriani in meno di 5 ore. Ieri la Turchia, che appoggia i ribelli jihadisti al potere in Siria, ha dichiarato di essere pronta a fornire supporto militare al nuovo governo siriano qualora ne facesse richiesta. Lo ha dichiarato il ministro della difesa turco Yasar Guler. Le potenze internazionali si stanno muovendo per non rimanere escluse dal nuovo scenario e domani una missione diplomatica francese si recherà a Damasco per la prima volta in 12 anni. Lo ha annunciato su France Inter il ministro degli esteri Barrot. L'obiettivo dei 4 diplomatici inviati in Siria sarà quello di riprendere possesso delle nostre partecipazioni sul terreno. Colonialisti su colonialisti, figure se i francesi si lanciavano subito proprio, stabilire i primi contatti con le nuove autorità e valutare gli urgenti bisogni umanitari della popolazione. Che come si chiamano questi sciacalli? Come si chiamano questi così? Sciacalli. La Russia, intanto potenza perdente dopo la caduta del regime di Assad, conta di tenere nuovi incontri con la Turchia e Iran per negoziare la situazione. Abbiamo buoni rapporti sia con Ankara che con Teheran, penso che sarà utile continuare così, ha detto ieri alla TASS il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi africani, il vice ministro degli esteri Bogdanov. La Siria cerca un difficile ritorno alla normalità e ieri un primo tentativo si è avuto con la riapertura delle scuole e delle università nella capitale di Damasco. Nelle strade, dove l'8 dicembre è entrata la coalizione di fazioni ribelle guidata dal gruppo islamista radicale Hayat Tahrir al-Sham, HTS, l'atmosfera di festa e euforia hanno lasciato il posto alla calma della vita quotidiana. Secondo un dipendente di una scuola statale, il tasso di frequenza ieri non ha superato il 30%. Vedere, insomma, al di là dei governi, che non sono mai nostri amici, e questo lo sappiamo perché se combattiamo di questi governi combattiamo tutti, ma vedere una Siria che era uno dei paesi neanche laici ma proprio ateo, socialista, o comunque un paese che nel corso dei decenni aveva avuto un ruolo anche di freno, insomma, di tutto questo religione che si sta diffondendo sempre di più, e vederla, insomma, parlare dei capi della Siria come di islamisti radicali, insomma, è l'ennesimo paese che si aggiunge a un prototipo di democrazia che porta avanti l'Occidente, cioè quello dell'islamismo radicale, perché questo poi sta succedendo. Ieri c'è stato un grave incidente per due petrolifere russe Il Sole 24 Ore parla anche appunto dell'uccisione dei palestinesi nelle scuole, Gaza, bombe su scuole, centro di aiuti. Ma per quanto riguarda la Siria, io vi volevo leggere un comunicato che è uscito ieri dall'UDAP, dall'Unione dei Palestinesi, Democratici Palestinesi. La posizione delle milizie e dei ribelli siriani sulla Palestina. Qual è la posizione delle milizie e dei ribelli siriani sulla Palestina? Che politica hanno adottato nei confronti della resistenza palestinese e dell'invasione sionista della Siria? Qual è la nuova politica verso la resistenza palestinese? Diverse fonti palestinesi, confermate dal giornale Al-Akhbar, riportano di un colloquio tra i ribelli siriani, cioè l'HTS, e le organizzazioni della resistenza palestinese a Damasco, tra cui il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, Jihad Islamico, il Fronte di Lotta Popolare Palestinese, il Fronte Popolare Comando Generale e le Avanguardie della Guerra Popolare di Liberazione, cioè il SAIGA. Durante questo incontro le milizie che hanno preso il controllo della Siria avrebbero imposto a queste organizzazioni di smantellare le proprie postazioni in Siria, disarmarsi e trasferirsi all'interno dei campi profughi, sottolineando che in futuro avrebbero potuto proseguire solo con attività di beneficenza. Qual è la posizione nei confronti dell'aggressione militare sionista della Siria? Dopo l'invasione via terra lanciata da Israele nei confronti della Siria è finalmente giunto il primo commento di Al-Julani tramite Siria TV. Israele ha chiaramente oltrepassato i limiti in Siria e minaccia un'escalation ingiustificata nella regione. I pretesti israeliani sono diventati fragili e non giustificano le recenti trasgressioni. Incalzato sulla sua posizione riguardo all'invasione e all'aggressione israeliana, la risposta del leader di HTS è stata abbastanza eloquente. La priorità in questa fase è la ricostruzione e la stabilità, non farsi trascinare in conflitti che potrebbero portare a ulteriori distruzioni. Questo è quello che succede. Questo è il comunicato appunto che leggevamo del LUDAP, che ci fa più che un comunicato, è un resoconto sicuramente molto interessante del quello che sta succedendo in Siria dal punto di vista palestinese. E ricordo che su Let's Talk Palestine potete anche trovare quello che invece sta succedendo a Jenin, che è sicuramente molto grave. Ricordo ancora le proteste che ci sono in questi giorni e gli scontri con l'autorità palestinese. Questo è quello che sta succedendo appunto in Siria e in Palestina.
Bunkers Jam in Minneapolis. Next time you're in Minneapolis, Sunday, Monday night. Corey Wong on guitar, Michael Bland, Sonny T. It's so funky and it's low volume. Come on, yeah.
In tutto questo, insomma, non l'abbiamo letto, ma perché veramente un'esaltazione atroce, il Corriere della Sera vede bene di mettere una lettera in prima pagina e poi all'interno ti sei arruolata ma non perdere la tua umanità con il nemico in un momento in cui c'è un genocidio, in cui vengono bombardate le tende. Il Corriere della Sera, guerra fondaio penso da sempre, riesce ancora una volta ad avvallare appunto i padroni delle armi e rendere bella e piacevole la divisa, e lo fa tramite una ragazza e una lettera del padre a questa ragazza israeliana che si sta arruolando, e con una foto, il memoriale delle vittime del 7 ottobre. Cioè veramente io lo trovo una cosa vergognosa che il Corriere della Sera ricordi, cerchi di non soltanto rendere bello e piacevole la divisa, il servire nell'esercito militare, soprattutto un esercito militare qual è quello del israeliano, che appunto in questo momento sta portando avanti una pulizia etnica e un'occupazione, E niente, quindi in questo fa appunto rendere la divisa bella, ma anche lo fa tramite le donne, no? Questo padre, nel senso familiare del padre che aiuta, insomma, che si fida della sua figlia che bombarderà ma sarà umana. Cioè, veramente, ripeto, anche qui come non ci si vergogni su quello che si pubblica in questo momento. Non so se l'articolo sulla stampa è in qualche maniera interessante.
Qui abbiamo...
Microfono sempre.
Qui abbiamo un articolo di Francesca Sforza, contatti appoggi ad Assad, tentativo di screditare i nostri 007. Il dopo Assad è ufficialmente cominciato, non solo all'interno del paese, dove i nuovi padroni stanno cercando con fatica di stabilire una diversa verticale del potere, ma anche fuori dai confini siriani, dove le potenze più direttamente interessate ai nuovi assetti politici stanno cercando di ritagliarsi un posto al sole. Ma no, dai, che spesso passa per l'ombra degli altri. Ieri è toccato all'Italia, colpita da un'indiscrezione partita da Independent Arabia, versione digitale del britannico Independent in lingua araba, che produce anche contenuti in proprio, e rilanciata dall'emittente israeliana N12. Un documento, quello di cui stiamo parlando, in cui si scrive di una telefonata avvenuta fra il capo dell'Agenzia Italiana di Intelligence per l'Estero, l'AISE, Giovanni Caravelli, e il suo omologo siriano. Il suo nome è Hassan Luca, considerato tra gli elementi di spicco della cerchia del regime di Assad, e in cui, stando a quanto si legge, veniva offerto dall'Italia sostegno al regime di Damasco, che era minacciato dall'avanzata delle forze jihadiste filoturche e ai bombardamenti dell'aeronautica russa contro obiettivi delle milizie ribelli. Ho ricevuto una telefonata dal generale Giovanni Caravelli, capo dei servizi segreti italiani, su sua richiesta, in cui ha sottolineato il sostegno del suo paese alla Siria in questo momento difficile, nota Luca nel suo report. Che un documento fotografato su un sito e fatto rimbalzare ad arte si trasformi in il governo Meloni ha dato il suo sostegno e dimostrato solidarietà al regime di Bashar al-Assad pochi giorni prima che cadesse. È una cosa che ha a che fare con il combinato disposto di dilettantismo informativo, scarsa conoscenza dei meccanismi di lavoro delle agenzie di intelligence e comprensibile, ma non giustificabile, agitazione da crollo di regimi. Il risultato però è intorbidire le acque e mettere l'Italia in una posizione scomoda che diminuisce la sua capacità di contrattazione e negoziazione con i nuovi arrivati. Prima di chiederci chi può trarne un vantaggio, cerchiamo di capire quali elementi sono in gioco e perché questa tempesta si configuri come una brutta e perniciosa forma di propaganda. Innanzitutto, l'autore del report, di Hassan Luca, si sono al momento perse le tracce, ma nello stesso documento parla di contatti avuti anche con i servizi giordani e di una situazione sotto controllo al sud. Sembra così strano che un attivo funzionario dell'intelligence abbia voluto rassicurare il suo presidente e mostrare di avere in mano la situazione citando il sostegno che proveniva da fonti dei servizi stranieri? E comunque qui non si mette in dubbio che la telefonata con Caravelli ci sia stata, non solo perché i due si conoscevano. Alla fine dell'estate l'Italia ha riaperto la sua ambasciata a Damasco, chi mai può aver preparato il terreno? Ma perché da Roma, informati del fatto che l'esercito di Assad si stava ritirando in velocità, si è sentita l'esigenza di capire cosa stesse accadendo? Come spiegano fonti autorevoli, i servizi siriani a quel punto hanno ammesso di non avere l'appoggio dei russi, impegnati massicciamente nel Donbass, e di risultare quindi indeboliti e scoperti. Gli italiani inoltre, nel momento in cui è avvenuta quella telefonata, avevano già intrattenuto rapporti con Al-Julani e con i rappresentanti turchi per impedire che la questione dei profughi sfuggisse di mano. Del resto, il lavoro dei servizi è esattamente quello di intrattenere contatti con le fonti giuste. Saper alzare il telefono per informarsi di quanto sta accadendo in uno scacchiere in evoluzione, nella fase in cui le informazioni vanno incrociate, confrontate e messe in relazione. prima di essere considerata una forma di collusione con i cattivi, dovrebbe essere giudicato per quello che è, ovvero il lavoro di chi è incaricato della sicurezza nazionale. Il fatto che una così elementare evidenza diventi oggi la dimostrazione che chi parla con qualche impresentabile diventa impresentabile, egli stesso ha a che fare con una logica che appare magari alla diplomazia, ma non ai servizi di intelligence, i quali hanno il compito di raccogliere informazioni e spesso di muoversi in quelle zone grigie che ai politici, in massima misura, e ai diplomatici, in misura minore, sono invece interdette. Chi, per preservare la propria integrità, scegliesse di non parlare con un tipo come il capo dei servizi siriani si meriterebbe certamente il titolo di brava persona, ma se fosse un membro dell'intelligence di qualsiasi paese avrebbe quantomeno sbagliato lavoro. Detto questo, chi ha interesse in questo momento a far sì che l'Italia venga guardata con sospetto dai nuovi leader della Siria post Assad? Non dimentichiamo quali sono i dossier più importanti nelle relazioni bilaterali Italia-Siria. Da una parte la gestione dei flussi di profughi, dall'altra la ricostruzione del paese, le cui aziende e compagnie italiane potrebbero essere coinvolte, vista che già da qualche mese, con la riapertura dell'ambasciata, avevano avuto modo di cominciare a testare il terreno. Evidentemente non sono le sole, ed è questo che ieri ci hanno voluto ricordare. Questo dalla Stampa, pagina 13, possiamo trovarlo.
Ok, allora io direi che siamo quasi per volgere al termine della rassegna stampa. Prima di chiudere, delle notizie che ci vengono da altre, diciamo così, da altri giornali, c'è l'apertura della Verità che ci segnalano, ringrazio la compagna che ce l'ha, non so se ringraziarla comunque, che ce l'ha segnalato, svolta nel processo a Grillo Junior i segreti della superconsulenza. Cioè la Verità, con tutto quello che succede nel mondo, riesce ad aprire il suo giornale andando a scandagliare ancora una volta quelle che sono le abitudini o la vita privata o il cellulare della ragazza stuprata da Grillo e i suoi amici che sono a processo. Lo ricordiamo, non so se lo ricordiamo perché non ne abbiamo parlato moltissimo, è un processo questo molto duro in cui appunto la vita di questa ragazza, come spesso accade quando le donne decidono di denunciare, viene scandagliata, viene riproposta. Si parla di vittimizzazione secondaria, ma io direi insomma di classico patriarcato, quando si tratta, poi gli uomini si uniscono in un bel braccetto e riescono in totale concordia imputare e andare appunto a screditare le parole delle donne, che spesso in questi processi subito dopo vengono addirittura denunciate per diffamazione. Questo succede anche nelle famiglie italiane, e Giacomo Amadori, quindi ovviamente un uomo, riesce a aprire il giornale diretto da Belpietro con un articolo che inizia solo così: foto posate in déshabillé realizzate pochi giorni dopo il presunto stupro. Questo è il titolo, il primo capoverso dell'articolo di apertura della Verità di Belpietro oggi, cioè maschi alfa che si come si dice, che si crocciolano, che si difendono, anche ovviamente che difendono i propri figli, perché questo, il patriarcato non potrebbe mai andare avanti se non ci fossero padri maschi adulti che insegnano il patriarcato ai figli più giovani. Questo perché si dice sempre sono le madri a educare i figli, questo è vero, vero fino a un certo punto, perché i padri, questo articolo ne è proprio la testimonianza, a un certo punto i propri figli maschi se li riprendono e gli insegnano proprio il patriarcato, li difendono, gli insegnano la cultura dello stupro, della sopraffazione, della violenza e dei privilegi, perché solo così si può continuare a mantenere un privilegio di sopraffazione sulle donne, anche di lavoro gratuito che serve che le donne facciano e che continuino a fare, no? Anche nel fare figli per il patriarcato. Quindi in questo c'è tutta una cosa sul tribunale di Tempio Pausania, sui tecnici, appunto, ricordiamo, insomma, durante il processo di Ciro Grillo e di altri tre imputati. Questo per quanto riguarda la verità. Invito comunque, se ci sono all'ascolto delle compagne dalla Sardegna, tempo di Pasania in particolare, di chiamarci, di farci sapere se stanno seguendo questo processo e cosa ne pensano. Mi sembra che l'avvocata del un avvocato della ragazza sia dello studio di Buongiorno, e questo insomma anche per capire la complessità, no? Tra quello che succede, appunto, la verità, poi alla fine decide tutto quello di aprire su questo. Vi volevo leggere poi due articoli da internet. Uno ci viene dalla Valigia Blu, la glorificazione di massa di Luigi Mangione, un articolo che è uscito ieri a firma di Leonardo Bianchi sulla questione dell'uccisione da parte di appunto Luigi Mangione di Brian Thompson. Alle 6:45 del 4 dicembre del 24, Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo statunitense United Healthcare, è stato ucciso di fronte all'ingresso dell'hotel Hilton Midtown a New York. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'albergo. Si vede l'assassino avvicinarsi alla vittima, estrarre una pistola con un silenziatore e aprire il fuoco diverse volte. L'uomo, che indossava una giacca scura con il cappuccio, aveva il volto parzialmente coperto e poi fuggito in bicicletta verso Central Park e da lì ha fatto perdere le sue tracce. Jessica Teach, capa della polizia di New York, ha parlato di un attacco mirato e pianificato meticolosamente. L'assassino sarebbe stato a conoscenza dei movimenti di Thompson e si sarebbe appostato fuori dall'hotel qualche minuto prima dell'arrivo dell'amministratore delegato. Le forze dell'ordine hanno subito diffuso alcune foto dell'omicida, chiedendo ai cittadini di collaborare alle indagini e offrendo una ricompensa di $60,000. Alla fine, la segnalazione decisiva è arrivata da un dipendente di un McDonald's di Altoona, una città di Pennsylvania. È lì infatti che il 9 dicembre è stato arrestato il presunto assassino di Thompson. L'uomo si chiama Luigi Mangione, ha 26 anni, proviene da una ricca famiglia italo-americana di Baltimora. È laureato in informatica alla UPenn, l'università che fa parte del circuito della Ivy League, e ha lavorato in alcune aziende di tecnologia. Dai suoi profili sociali non emerge però il quadro di un rivoluzionario particolarmente ideologizzato. Come ha ricostruito il giornalista Max Reed, Mangione è piuttosto una specie di tech bro, con le opinioni che può avere un qualsiasi ventenne bianco che lavora nel settore high-tech. È uno su... va bene questi dettagli. Allora, nell'immagine di copertina del suo profilo su X campeggiava la lastra di una colonna vertebrale rinforzata con degli impianti chirurgici. Alcuni coinquilini che vivevano con lui alle Hawaii, dove Mangione ha passato 6 mesi nel 22, hanno raccontato che l'uomo soffriva di costanti dolori alla schiena, che gli causavano dolori e frustrazioni. Probabilmente questa condizione debilitante ad aver influenzato il 26enne, insieme all'odio nei confronti delle compagnie assicurative sanitarie. La polizia ha infatti trovato tra i suoi effetti personali un documento di 2 pagine in cui ha scritto che questi parassiti, cioè le assicurazioni, se la sono cercata e mi dispiace, ma doveva essere fatto. I bossoli trovati sulla scena del crimine erano inoltre firmati con le parole defend, depose, deny, negare, difendere, disdire. Questi termini sono quasi uguali al titolo di un libro del 2010 del giurista Jay Feynman, chiamato per l'appunto Deny, Delay, Defend, in cui vengono descritte le tattiche utilizzate dalle compagnie assicurative per non rimborsare i clienti o respingere le loro richieste in sede giudiziaria. Come è noto, negli Stati Uniti la sanità pubblica è praticamente inesistente, ad eccezione di qualche programma di sostegno pubblico che Trump vuole inoltre tagliare. Il sistema sanitario statunitense si basa dunque sulle assicurazioni private ed è tendenzialmente più costoso, meno efficiente e più iniquo rispetto a quello di altre economie avanzate. L'articolo di Valigia Blu mette anche dei dati sulla sanità americana. Sebbene gli Stati Uniti spendano un sesto del PIL in spesa sanitaria, il 31% dei cittadini ha assicurazioni che coprono parzialmente le cure oppure non le coprono affatto. Nel 22 un americano su 4 ha dovuto ritardare o rinunciare alle cure perché di fatto non può permettersele. Secondo un'inchiesta di ProPublica, le compagnie assicurative rifiutano in media una richiesta di cura ogni 7, sulla base di criteri spesso e volentieri arbitrari. Un diniego può avere conseguenze devastanti sia per la persona malata che per le finanze della famiglia. Secondo uno studio del 2019 condotto dall'American Cancer Society, il 56% delle persone adulte negli Stati Uniti ha avuto difficoltà economiche causate da costi sanitari non rimborsate dalle assicurazioni. La United Healthcare, che fornisce copertura sanitaria a circa 50 milioni di persone e ha chiuso il 2023 con 281 miliardi di dollari di ricavi, che io dico veramente ha un tasso di diniego particolarmente alto, il 32%, il doppio rispetto alla media dell'industria. A farne le spese sono anche i bambini, a cui sono stati diagnosticati disturbi dello spettro autistico. Di fronte a cifre del genere, che si traducono in indicibili sofferenze personali e familiari, non sorprende che ci sia stata così tanta avversione nei confronti delle compagnie assicurative sanitarie. E non sorprende nemmeno che Mangione sia diventato un vero e proprio eroe popolare, il nostro amichevole killer di quartiere, per parafrasare un famoso motto dell'Uomo Ragno. La campagna di glorificazione online è partita proprio dalle scritte sui bossoli, ancora prima che si scoprisse l'identità del 26enne. Sui social sono apparsi meme apologetici, e molti dei quali con Luigi di Super Mario, illustrazioni a tema, fancam con Hello Kitty, ballate folk e via dicendo. Pubblicate clip che ricreavano la scena dell'omicidio all'interno di GTA 5, sia dal punto di vista dell'omicidio che della vittima. I negozi online si sono riempiti di magliette, tazze, felpe e cappellini con il volto stilizzato di Mangione e lo slogan Deny, Defend, Depose. Qualcuno se li ha addirittura tatuati sulle braccia e sulle gambe. Non è mancata neppure la speculazione finanziaria, sono state lanciate decine e decine di meme coin, cioè criptovalute basate sui meme di internet dedicate a Mangioni. Una di queste ha raggiunto in qualche ora una capitalizzazione di mercato di 77 milioni di dollari, per poi crollare di prezzo. Gli americani riescono veramente a far soldi con qualsiasi cosa. A prova di quanto il delitto sia entrato nell'immaginario popolare, il 7 dicembre, cioè il giorno dopo, due giorni dopo, il 7 dicembre, decine di persone si sono incontrate al Washington Square Park a New York per una gara di sosia dell'omicida. Il vincitore, un 39enne che lavora per un sindacato, ha spiegato che appoggia l'assassino di Thompson perché è importante far capire all'opinione pubblica l'iniquità del sistema sanitario statunitense. Di per sé la fascinazione verso chi commette omicidi non è un fenomeno inedito e via dicendo, va bene, questo anche in Italia insomma c'è stato una cosa del genere e via dicendo. Poi l'articolo, se lo volete finire di leggere, che è molto lungo, lo trovate appunto su Valigia Blu. Su questo volevo leggervi, per parlare ancora un articolo, due cose. Una, visto che si parla di scienza, oggi 16 dicembre a Roma c'è il congresso, il convegno Scienza e Società, non c'è neutralità che tenga. Trovate l'articolo, nasce Science, Science for the People Italia, di Andrea Capocci sulla bottega dei barbieri di ieri, perché è del 15 dicembre, l'atto di nascita di Science for the People Italia, il capitolo italiano dell'associazione internazionale con radici negli USA, che dalla guerra in Vietnam in poi tiene aperto il dibattito sul rapporto tra scienziati e cittadinanza da una prospettiva marxista e di sinistra, sarà siglato lunedì, quindi oggi, all'Università La Sapienza di Roma. L'articolo appunto lo trovate su La Bottega dei Barbieri, ci dice, vi leggo solo l'incipit: ottenere un finanziamento dal Consiglio Europeo della Ricerca, in gergo si dice vincere un ERC, è un traguardo importante per giovani ricercatrici e ricercatori. Se ne assegnano poche decine ogni anno, la concorrenza è agguerritissima e i giochi di potere contano poco, visto che competono soprattutto ricercatori a inizio carriera. Vincitrice e vincitori formano dunque un'elite assai rispettata all'interno della comunità scientifica, composta da ricercatori giovani, brillanti e innovativi. Per questo i tre filosofi della scienza, Jacopo Ambrosi, Hugh Desmond e Chris Dieckrits, tra marzo e agosto del 23 hanno posto proprio a 24 vincitori di ERC una domanda che arriva da lontano: la scienza, anche quella di altissimo livello che fanno loro, è neutrale? In altre parole, gli scienziati migliori sono fedeli al puro metodo scientifico, oggettivo e disinteressato, oppure i loro obiettivi e le pratiche della scienza sono influenzate da fattori storici e culturali? Ambrosi, Desmond e Dierix hanno pubblicato le risposte ricevute, ovviamente anonime, in un interessante studio sul numero di novembre della rivista scientifica Accountability in Research. In genere, tutti gli interpellati descrivono la neutralità della scienza come un ideale raramente realizzato. Qualcuno è andato anche oltre: non credo nella neutralità della ricerca, ok? Penso che la neutralità non ci sia nemmeno in matematica, ha risposto uno o una di loro. Anche se non siamo consapevoli, ha proseguito, in qualche modo orientiamo sempre le ricerche alla nostra visione ideologica, economica e politica. Nei primi anni 70 un gruppo di fisici romani guidati da Marcello Cini aveva già provato ad affermare che la scienza, anche quella più rigorosa, non era neutrale, in un saggio intitolato L'ape e l'architetto, ripubblicato in anni recenti. Furono subissati in critiche dalla sinistra di allora, trattati da epistemologi della domenica, dai filosofi professionisti e osteggiati da diversi colleghi delle scienze dure, che si sentivano al di sopra di critiche di questo tipo. Come dimostra lo studio su Accountability in Research, quei fisici avevano ragione. Va bene, quindi c'è un dibattito ancora importante su questi. In questi giorni la rete darà via al capitolo italiano dell'associazione internazionale con radici negli USA, Science for the People, che dalla guerra in Vietnam poi tiene aperto il dibattito sul rapporto tra scienziati e cittadini da una prospettiva marxista e di sinistra. Quest'atto verrà siglato oggi 16 dicembre all'Università di Sapienza, proprio in quel dipartimento di fisica in cui l'ape e l'architetto fu discusso e scritto. L'occasione sarà un evento dal titolo Scienza e società, non c'è neutralità che tenga. Alla discussione parteciperà anche il fisico Giovanni Ciccotti, uno degli autori dell'ape, per un passaggio di testimone simbolico e generazionale, ma niente affatto rituale. Questo articolo era apparso il 12 dicembre scorso su Il Manifesto, l'ho visto perché era su La Bottega dei Barbieri. E l'altro articolo che vi consiglio, se vi va di leggerlo, se vi interessa l'argomento, riguarda ancora un po' gli Stati Uniti d'America, pena di morte Texas, il caso del bambino scosso, la Corte Suprema del Texas apre la strada all'esecuzione nel caso della sindrome del bambino scosso, una sindrome che è stata fatta una campagna anche in Italia dello scuotimento dei bambini molto piccoli, soprattutto quando piangono, che appunto può portare a deformazioni non solo fisiche ma anche mentali, evidentemente anche alla morte. La Corte Suprema del Texas ha stabilito che il Texas può procedere con l'esecuzione di Robert Robertson, condannato per l'uccisione della figlia di 2 anni in un caso che si basava sulle prove della sindrome del bambino scosso. L'articolo è lunghissimo, in cui c'è tutta anche una discussione su questo, che è sicuramente molto interessante e che vi consiglio, trovate sempre su La Bottega dei Barbieri. Io direi che probabilmente, insomma, con questo andiamo a concludere la rassegna stampa. Non so se ci sono, insomma, delle cose su Roma. Volevo leggere l'ultimo articolo su Roma, lo prendiamo dal Corriere della Sera, perché Tony F non canterà la marcia indietro di Roma, concerto di Capodanno, il comune interviene dopo le polemiche. C'è tuttora in corso una polemica con questo cantante Tony F, che nei suoi testi, ma secondo me non è neanche l'unico, inneggia al mettere le pasticche dentro i cocktail delle ragazze e stuprarle. Questo, siamo oggi ai testi dei cantanti oggi, cioè è una cosa che il comune aveva pensato bene di invitarlo, perché poi non si guarda qui, cioè si fa sempre una questione di soldi, non si va mai una questione di sostanza di chi, i testi, no? Che soldi pubblici lo paghiamo noi il concerto, ma al di là di questa, insomma, anche un po' populismo, però il concerto di Capodanno, possibile che a livello culturale al Comune di Roma non c'è nessuna persona che riesca a controllare, a guardare cosa dicono i testi di questi, dei cantanti che si invitano in spazi pubblici, quindi che rimandano a dei testi e ad una comunicazione generale, no? Tony F non canterà il concerto di Capodanno al Circo Massimo dopo le anticipazioni filtrate sabato. Oggi il Comune ha formalizzato la richiesta al trapper di fare un passo indietro e rinunciare allo show, nonostante fino a ieri sera il promoter dell'artista sostenesse di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal Campidoglio. Nei contatti informali con la produzione si è convenuto di trovare una formula soft per chiudere la vicenda nel modo più indolore possibile. Nel caso in cui Tony F non dovesse accettare, sarà l'amministrazione a dichiarare di non essere più interessata alla sua partecipazione, che rischierebbe di essere troppo divisiva per la città. Cioè, no che c'ha dei testi di merda che inneggiano uno stupro, no, perché è divisiva per la città. Cioè, ma io dico, ma comunque, guarda, senza, è una cosa allucinante, non si riesce a prendere una posizione su niente, neanche su un testo di uno stupro. È incredibile, eh? Cioè, il Comune, che ha già dovuto affrontare le polemiche sollevate da esponenti politiche di tutti i partiti, incluse le donne del PD, indignate per i testi di alcune canzoni del trapper giudicate sessiste e misogine, con il Giubileo vuole evitare di esporsi a ulteriori critiche. Vabbè, quindi forse perché siccome apriamo lì l'anno santo, forse queste parole possono un po' turbare il Papa. Nel frattempo appare improbabile che in due settimane si riesca a sostituire Tony F, ma anche sti cavoli, è ormai quasi certo che a salire sul palco saranno soltanto Mahmood e Mara Sattei e via dicendo, con buona pace dei fan trapper e via dicendo. Su questo io mo la cerco, volevo invece mandare una canzone, vabbè, un'altra canzone comunque, e quindi ci sarà Mahmood e via dicendo. Ricordiamo, insomma, che poi il Corriere della Sera parla del forum di Milano a Sago, Baby Gang show per 10.000 fan dopo i domiciliari. Questo, insomma, questa è la questione della musica in Italia. E mette una foto di Tony F con Fedez. Questo è quanto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi. Noi vi lasciamo a un po' di musica, perché brevissimo continueremo a parlare di Siria. E